Ciao carissimi, siamo qui in questa domenica, ultime domeniche del tempo ordinario, 32esima per il ritorno umano. E abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andateli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi, andate piuttosto dai venditori a comprarvene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: in verità, io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Vorrei poi anche guardare un po' la seconda lettura di San Paolo, ma cominciamo a guardare questo. Allora, sapete cosa mi ha colpito una cosa insolita in questo Vangelo? Mi sono fatta una domanda. Mi sono fatta una domanda riguardo alle vergini sagge. Allora, le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Insomma, chiedevano un favore. Le sagge risposero: no. Oh, mi sono detto, ma non è un po' mancanza di carità? Andatevene a comprare dai venditori. Rimaniamo su questo interrogativo, perché poi la seconda lettura ci dà anche una chance per le vergini stolte, eh? Il Signore non è che liquida così i suoi, perché comunque erano tutte vergini, avevano seguito il Signore. E le due costanti che le accomuna, sapete quali sono? Sapete quali sono? Tutte e 10 si addormentarono tutte. Anche le sagge. E l'altro elemento che la accomuna è che avevano una lampada. Ognuna aveva una lampada e si addormentarono tutte. Il problema è questo, perché se le stolte non si fossero addormentate, avrebbero visto che il loro olio stava finendo e sarebbero corse ai ripari, avrebbero cercato altro olio, eh? Quindi il gran problema è l'addormentamento. E possiamo applicarlo alla nostra vita. La nostra vita è un lungo cammino nella notte e ci vuole una lampada. Quindi questa notte è la vita, non siamo nel regime della visione, siamo nel regime della fede. La fede è oscura, non abbiamo l'evidenza. Dobbiamo credere, credere in Dio vuol dire non vederlo faccia a faccia. E vuol dire camminare nell'oscurità. Quindi la notte possiamo dire che è la nostra vita. E la lampada? Cos'è la lampada? La lampada è la fede. La lampada è la fede. Vedevamo anche nell'Antico Testamento, gli israeliti camminavano nel deserto e c'era di notte la colonna di fuoco e di giorno la colonna di nube. Ecco, di notte la colonna di fuoco, la nostra colonna di fuoco che ci fa attraversare il deserto, questo lungo cammino nella notte della vita, è la fede. Non dobbiamo mai perdere quel lumino. Illuminerà passo passo, non ci farà vedere a grandi distanze, ma passo passo sì, un passo per volta. E se dobbiamo mantenere questa lampada, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Lo dice San Paolo in una lettera, eh? Senza fede è impossibile piacere a Dio. E dobbiamo. Il problema della fede non è credere, è perseverare nella fede, perché fare un atto di fede lì per lì è anche facile, ma è la durata, è la durata. Allora, chissà quanti che ascoltano hanno bisogno di ricevere qualcosa dal Signore. E come diceva il Salmo stamattina, ti ho sciolto dalle angustie, hai gridato a me e ti ho sciolto dalle angustie. Ma chissà quanti gridano da anni. E non è perché si grida da anni che si deve desistere. Bisogna continuamente tenere fissi gli occhi sul Signore che ascolta. Ho ascoltato la tua angustia e ho risposto. Ma pensate, mi veniva in mente, mi veniva in mente. Nel Vangelo abbiamo quello della piscina di Bezzada che quando si muovevano le acque, chi si immergeva veniva guarito. Oh, lui ha aspettato 38 anni. 38 anni. E dopo 38 anni è stato guarito. Allora, il problema della fede è la durata. Uomo di poca fede. Non quando il Signore ha detto uomo di poca fede a Pietro, non perché Pietro la fede non ce l'avesse, ma perché è durata poco. È la durata, la nostra fede quanto dura. Quindi vorrei dire a chi è nella prova che aspetta, speriamo non da 38 anni, ma insomma, non abbassate la guardia, la grazia è in arrivo. Magari vorrete dire, non so quanto tempo è che sono lì. In attesa e sono quasi sfinita e non vedo niente e non importa, è proprio magari dietro l'angolo la grazia, ma se voi abbassate lo sguardo non la vedete arrivare, non la cogliete. E quindi il problema della fede è proprio la durata. E poi l'altro concetto che possiamo trarne da questo Vangelo è state svegli perché non sapete quando il padrone di casa verrà. Allora, noi a volte abbiniamo, ho sentito uno che un giorno aveva fatto questo commento originale, no? Abbiniamo l'essere svegli all'essere alzati, ma si può essere alzati e non essere per niente svegli. Ci si può alzare al mattino e non essere ancora svegli alla sera. Lo vediamo questo mondo. Questo mondo è alzato, ma non è per niente sveglio a Dio, è sveglio a tutt'altro. Non si dà da fare per Dio. Questo è proprio addormentato, ma è la fetta di salame sugli occhi. Quindi bisogna chiedere al Signore di essere svegli, che non significa essere alzati, Ma svegli a Dio, aspettare Lui. Pensate che i cristiani di allora, di 2000 anni fa, aspettavano il ritorno del Signore come imminente. E noi lo aspettiamo ancora. Allora adesso vorrei leggervi un attimo la seconda lettura di domani, perché è straordinaria questa lettura. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti. Allora sentite qua. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. Noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, per andare incontro al Signore in alto e così per sempre saremo con il Signore. Qui parla del rapimento della Chiesa, ma è una cosa straordinaria, perché quando il Signore verrà, beh, certo che ci saranno ancora delle persone vive, e quelle saliranno nell'aria vive, verranno rapite insieme nelle nubi per andare incontro al Signore. Pensate, questo è il rapimento della Chiesa. Allora, dicono gli esegeti, ci sono tre avvenimenti, no? Sono sempre nell'Apocalisse, degli ultimi tempi, no? Il rapimento riguarda la Chiesa, quindi alcuni che saranno ancora in vita saliranno, saranno rapiti. Poi ci sarà la grande tribolazione, e questo riguarda i pagani. Perché questa grande tribolazione permetterà ai pagani di convertirsi. E qui possiamo vederci, io trovo molto consolante questa interpretazione, possiamo vederci anche questi personaggi del Vangelo, che sembra che le porte siano chiuse, ma no, ma il Signore dà sempre altre possibilità. Allora, queste cinque vergini stolte erano comunque vergini, avevano l'olio e sono andate incontro al Signore. Allora, quando ci sarà la grande tribolazione, avranno un'altra chance di, intanto saranno andate a comprare l'olio e potranno di nuovo andare incontro al Signore e il Signore le prenderà con sé, le avrà purificate con questa grande tribolazione. Oppure quell'altro che vediamo nel Vangelo, il giovane ricco che non ha avuto il coraggio di dare via, ma il Signore si è sicuramente ripresentato e qui avrà anche lui, ci avrà ripensato, avrà un'altra chance, potrà fare quello che il Signore gli ha chiesto, intanto gli sarà venuta la forza, eh? Il Signore propone sempre altre, dà sempre altre possibilità, eh? E quindi noi dobbiamo guardare a lui, non guardare tanto ai nostri fallimenti, alle nostre risposte negative, ma guardare a lui che ci darà altre possibilità. Non siamo fissati su di noi, non dobbiamo essere fissati su di noi, ma su di lui. Oggi poi ci sono delle letture, anche la prima lettura è molto bella. La prima lettura fa l'elogio della sapienza, che va desiderata. L'elogio, la sapienza splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà e la troverà seduta alla porta, poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, appare loro benevola per le strade, in ogni progetto va loro incontro. Qui la sapienza dice che va desiderata come un bene, non come un bene fra tanti, ma come il bene per eccellenza. Per che cosa? Per saper riconoscere i segni dei tempi. Quindi, prima lettura, seconda lettura. Allora, la seconda lettura ci apre uno scenario che ci fa ammutolire dallo stupore. Ci parla anche delle trombe, l'arcangelo, il suono della tromba. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Ci sarà, possiamo immaginare, le trombe suoneranno, si udranno voci di arcangeli, suoneranno a distesa tutte le campane del mondo, suoneranno anche i cannoni per raccogliere il Re della Gloria che discenderà in tutta la sua maestà e in tutta la sua imponenza. E in alto, tra le nubi, ci saranno gli eletti che andranno incontro al Signore nelle nubi, che manifestano la sua potenza. Ah, una scena stupenda questa, non da commentare ma da contemplare, chiedendo allo Spirito Santo che la illumini dal di dentro. Avevano fatto anche un film sul rapimento e le persone cercavano chi era stato rapito e non lo trovavano più, eh? E qui possiamo vedere la nuova Gerusalemme, perché dopo questo scatenamento di trombe, di voci di arcangeli, di suoni, ci sarà un grande silenzio che avvolgerà l'intera creazione. Oh, finalmente, silenzio di cannoni che mai più tuoneranno per annunciare guerre e distruzioni, silenzio dell'odio che non sgancerà più bombe che esplodono per uccidere la musica e l'armonia universale. E finalmente il nemico sarà precipitato in fondo agli abissi, e chi si lascia guidare da lui e chi ascolta la sua voce, perché Gesù nel Vangelo dice una cosa che mi ha sempre terrificato, dice ai farisei: siete figli del maligno. Si può essere figli non solo di Dio. Non ascoltate la sua voce. Io ogni tanto ricevo messaggi che qualcuno che ascolta la voce del maligno, lo si capisce benissimo chi è che lo abita. E finalmente il nemico sarà precipitato in fondo agli abissi e non ci sarà più né pianto, né lutto, né affanno, né lamento, perché le cose di prima sono definitivamente passate. E la nuova Gerusalemme, splendente come sposa, adorna per il suo sposo, scenderà per andare incontro al suo Signore. Questo è l'Apocalisse 21, bellissimo. E il Vangelo ci parla invece di quell'altro misteriosissimo ultimo giorno della vita di ognuno di noi, anche quello sconosciutissimo. Anche quello è sconosciutissimo a tutti, è noto a Dio solo, ma è certissimo. Ecco, il giorno della parusia non lo sappiamo, perché Gesù stesso ha detto solo il Padre e neanche il Figlio lo sa. Il giorno della nostra dipartita, anche quello è sconosciuto. È certissimo, anzi è l'unica cosa di cui siamo certi, che ci capiterà, il Signore verrà. Forse una sera, forse una notte, forse in un radioso mattino estivo, o forse in un freddo giorno invernale. Siamo certi che verrà, ma quando? Come diceva Sant'Agostino? Sant'Agostino diceva, quando nasce un bambino, si fanno pronostici, no? Si dice, potrà diventare, magari diventerà un luminare, magari diventerà un grande, magari diventerà uno che da una svolta fa delle scoperte nuove per nel campo della medicina, nel campo dell'astronomia. Magari sarà questo, magari sarà quello, ma di nessuno si potrà dire magari morirà. Lì non c'è magari. Quando nasciamo siamo condannati a morte. Un giorno in meno, il primo giorno, e siamo già nel conto alla rovescia. Quello è sicuro. Non sappiamo quando, quindi l'unica cosa che sappiamo di quell'evento è che non sappiamo quando accadrà. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tenere le lampade accese con l'olio della fede e della carità, per non andare poi dai venditori a comprarne, come pensavano di fare le 10 vergini stolte, Stiamo freschi se pensiamo di trovare venditori che vendano quel tipo di merce, anche perché non è proprio il genere di merce che si acquista dai venditori, anzi non si acquista nemmeno, ma si ottiene solo in ginocchio con l'umile supplica e l'ardente preghiera al Dio Altissimo. E come diceva già San Paolo, state attenti perché non sapete quando il padrone di casa tornerà. Quindi raccomandava già ai cristiani di allora di aspettare la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo per essere trovati irreprensibili nel giorno della sua venuta. Quell'ultimo misteriosissimo giorno che i primi cristiani attendevano già come imminente e che noi, più di 2000 anni dopo, rischiamo di non attendere più per niente. Ecco, chiediamo la grazia di svegliarci da questo pericoloso letargo, perché se non vedremo ancora quell'ultimo giorno, che non si sa quando verrà, vedremo certamente il nostro ultimo giorno. E la colonna di fuoco che ci permetterà di affrontare quell'ultimo avvenimento sarà la fede. Mantiamo accesa la fede, manteniamo accesa la fede. Solo essa, assieme alla carità, ci permetterà di compiere quell'estremo attraversamento che ci porterà all'altra sponda, dove ad aspettare ci sarà il Signore in persona. Ecco quel giorno verrà. E quando per ognuno di noi sorgerà l'ultima stella, ed entreremo nell'eterno mattino che non conosce tramonto, chiediamo fin da adesso di essere accolti con le consolantissime parole che dice il Signore: vieni, servo buono e fedele, entra nel gaudio del tuo Signore. E chiediamo a Maria Santissima, la Vergine saggia per eccellenza, la stella del mattino, di riempire sempre le nostre lampade con l'olio della fede e della carità, di vegliare sul nostro cammino e renderci innocenti e puri di cuore. E quindi dobbiamo dire, come dice un salmo, il Salmo 73, e dobbiamo essere determinati a seguire il Signore. E il Salmo 73 dice: io ti seguirò costi quel che costi. Il mio cuore e la mia carne urlano, ma io ti seguirò. Quindi tenere gli occhi fissi sul Signore. Quando c'è la tempesta bisogna tenere gli occhi fissi sul Signore e non lasciarci sviare dal dubbio, ma chissà allora verrà o non verrà. Questa è la voce di quell'altro. Non bisogna dargli retta, bisogna stroncarla subito. In noi ci sono tre voci: c'è la nostra, c'è la voce di Dio e c'è la voce di quell'altro che ci vuole sviare a tutti i costi. Ci vuole sviare a tutti i costi. Purtroppo troppo spesso gli si dà retta, si fa il gioco del maligno. Quando gli si dà retta si fa il gioco del maligno. E invece noi dobbiamo dire: basta. Fuori, io ho il Signore, io prendo lo scudo della fede e tengo lo sguardo fisso su di Lui, perché noi, come vi dicevo l'altra volta, non abbiamo solo, abbiamo una doppia natura, abbiamo la natura umana, ma abbiamo anche ereditato la natura divina. Se siamo figli, siamo anche eredi. E quindi pensate, quando Adamo ed Eva sono stati creati, Dio passeggiava nel giardino, ascoltavano la sua voce, probabilmente conversavano, non avevano ancora perso la natura del Padre loro, la natura di Dio. Quando hanno peccato, hanno cominciato ad avere paura e poi sono cominciate anche il decadimento fisico. Prima del peccato l'uomo non invecchiava, e in paradiso sono tutti nel fulgore dell'età, della giovinezza, e anche a livello scientifico non si capisce perché ci sia l'invecchiamento. Gli atomi non invecchiano, ma gli atomi durano milioni di anni, non cambiano. E poi l'altra cosa misteriosa che capita è che, lo sappiamo, biologicamente parlando, dopo 7 anni tutte le cellule sono rinnovate, non abbiamo più nessuna cellula di 7 anni fa, eppure siamo vivi. Vedete che è incomprensibile questo decadimento, perché si sale un po' e poi c'è la parabola discendente e non si capisce perché non ci dovrebbe essere. Lo capiamo noi credenti, è una penalità, è perché c'è stato il peccato e l'uomo è stato scacciato dal giardino. Ma noi in Cristo siamo liberati da ogni peccato. Dobbiamo dire: ero in Adamo, ora sono in Cristo. La legge non è il metro di misura per piacere a Dio, è l'essere inseriti in Cristo. La legge è stata data per farci capire che da soli non ce la facciamo. La legge ci dice cosa dobbiamo fare, ma non ci dà la capacità di farlo. L'uomo, essendo carnale, non può adempiere la legge. Quindi ha bisogno di che cosa? Ha bisogno della grazia. Ed è venuto Gesù Cristo, ha preso su di sé i nostri peccati e ci ha dato la sua grazia. Per la fede in Gesù adempiamo la legge, dobbiamo inserirci in Lui. Dobbiamo credere col cuore, la legge della fede è questa, dobbiamo credi col cuore e confessa con la bocca, come dice San Paolo ai Romani. Se tu credi col cuore che Gesù è il Signore della tua vita e confessi con la bocca che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Ecco, allora, chiediamo veramente l'intercessione della Madonna per arrivare all'appuntamento col Signore, al grande giorno dell'incontro, e sentirci dire: vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Allora per questo chiediamo la misericordia. Signore, non trattarmi secondo i miei peccati, ma per la tua misericordia. Adesso è il tempo della misericordia e il Signore la vuol dare a larghe mani, la vuol distribuire a larghe mani. Allora concludo con leggere una preghiera di Sant'Ilario di Poitiers, che mi piace, intitolata Dialogo col Signore. Tu permetterai, Signore, che io mi rivolga a te, che ti parli in tutta libertà. Io sono un piccolo della terra, ma incatenato dal tuo amore. Prima di conoscere te, il senso della vita mi era nascosto. Non aveva senso la mia esistenza. Grazie alla tua misericordia ho cominciato a vivere. Ora so, senza ambiguità. Della fede sono stato istruito, immerso in essa senza scampo. Signore, perdonami. Non voglio liberarmi di te, ma di te potrei morire. Allora, adesso vi do la vitamina spirituale. Come mantenere la fiducia in tempo di crisi? Riponiamo la nostra fiducia in Dio. Teniamo gli occhi fissi in Dio. E i piedi seguiranno, perché il corpo è tutto attaccato. Cioè, non guardiamoci in giro le cose come vanno, perché se no finiamo per disperare, per finire. C'è qualcuno in alto che ci protegge. Non è perché è invisibile che non è reale, anzi l'invisibile è molto più reale del visibile. Ma il Signore ha creato i cieli e la terra, prima ha creato l'invisibile, prima ha creato schiere di angeli che sono invisibili. Lo Spirito Santo è invisibile, è molto più reale delle cose reali che vediamo. Quindi crediamo che a Dio tutto è possibile. Questa crisi di emergenza di virus è anche una crisi di fede. Se noi crediamo che a Dio tutto è possibile, ma cosa volete che ce ne faccia Dio di un microbo? Ma lo stermina in un secondo, Ecco. Allora, riponete in Dio la vostra fiducia in tempo di crisi, tenete gli occhi fissi su di Lui e non guardate i vostri piedi, cioè non guardate attorno, non lasciatevi risucchiare dalle notizie, dai telegiornali, da questo, da quello, che vi danno l'angoscia, che vi danno la paura e che diminuiscono anche le vostre difese immunitarie. Rischiate anche di più di prendere accidenti. Ecco carissimi, allora adesso io ho concluso, vi auguro una buona domenica. Se avete bisogno di chiarimenti, domande, il numero è 338 75 53 847 e ciao a tutti da Vilma.